Buongiorno. Deve leggere quella formula.
Sì. Scusate, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non a nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
Dica le sue generalità.
Enrico Fletzer, nato a Treviso il 22 ottobre 1956, residente a Bologna in via Belle Arti 12.
Vuole rispondere alla domanda del pubblico ministero?
Sì. Buongiorno signor Fletzer. Ascolti, vorrei che lei indicasse al Tribunale se era presente durante i giorni delle manifestazioni contro il G8 tenutosi a Genova nel luglio del 2001.
Sì, ero presente a Genova fin dal lunedì, era la mia intenzione accedere al G8.
Deve parlare un po' più staccato
dal microfono. Staccato dal microfono, sono un radiofonico, ma in realtà ogni tanto anch'io sì. Me lo facevano notare in redazione. E niente, sì, sono stato a Genova fin dal lunedì, avevo fatto regolare domanda al Ministero degli Esteri per l'accreditamento al G8, poi c'è stato un impedimento risolto dalla magistratura.
Scusi, accreditamento come?
Come giornalista pubblicista al G8. Una cosa che si è risolta nella giornata di venerdì con l'ingiunzione della magistratura e ho regolarmente avuto il mio pass.
Che attività svolge?
Sono giornalista pubblicista e poi lavoro in traduzioni in vari progetti in sostanza.
Quindi per più testate?
Sì, principalmente all'epoca ho collaborato col Manifesto, soprattutto sulla pagina esteri, con Radio K Centrale, di cui ero direttore all'epoca, ho fatto anche degli articoli per l'abitazione e vari giornali esteri.
Quindi lei stava dicendo che è riuscito a ottenere l'accreditamento come giornalista, per tutto il G8, per essere presente durante tutto lo svolgimento, diciamo, delle manifestazioni. Sì. Con accreditamento cosa vuol dire? Lei aveva dei segni di riconoscimento?
No, io ho fatto domanda al G8, come le dicevo, che è stata inizialmente osteggiata, poi con l'ingiunzione della magistratura in data venerdì 20 sono stato accreditato al G8. Ho dovuto ovviamente cambiare programma rispetto alla mia attività, che era quella di corrispondente radiofonico, per cui ho dovuto praticamente inventarmi un'altra collocazione, visto che non potevo seguire il G8 e sono andato parzialmente solo nella giornata di sabato. Per cui ho fatto il corrispondente, diciamo, dalle piazze agli studi della radio che erano in via Pascoli, Cesare Battisti, scusate, e da lì dunque ho fatto una serie di radiocronache delle manifestazioni, soprattutto diciamo nella giornata di venerdì, ma prima c'erano seguito dei dibattiti nelle giornate precedenti.
Mi scusi un attimo, quindi la sede dove lei svolgeva questa attività di giornalista, sì, di cronista, era all'interno dell'Istituto Pascoli, se non ho capito.
Esatto, sì.
In via Cesare Battisti. Vuole dire se in quella sede erano presenti altre attività? Era una sede deputata ad ospitare organizzazioni simili a quella per cui alla quale lei collaborava?
Allora, diciamo, era un posto polivalente, principalmente la sede del Genova Social Forum, con gli studi degli avvocati, un'infermeria e le redazioni di giornali carta stampata. All'inizio, al secondo piano, c'era la redazione del Manifesto di carta, e in un'altra parte, sempre di quel piano lì, c'era anche la sede della redazione di Liberazione, questo per la carta stampata. Poi all'interno c'era la redazione di Radio Cervo, e in fondo la parte più cospicua era costituita dagli studi di Radio Gap. Erano due sale attrezzate con computer e dunque con una postazione fissa, e poi uno studio per le interviste e le registrazioni in sostanza. Veniva trasmessa in collegamento con le radio emittenti che coprivano praticamente la città di Roma, Bologna, Milano e altre, e Brescia, e poi dall'altra parte invece c'era anche, mi sembra, anche Cosenza, e poi dall'altra parte invece c'era, dall'altra parte, al piano di sopra invece c'era la redazione di Indimedia, che sappiamo che è un'agenzia indipendente che si occupa di comunicazione video e computer.
Ecco. Volevo venire con lei un attimo ai fatti che si sono svolti la notte del 21 sì. luglio. Ecco, volevo sapere innanzitutto se lei era presente nell'istituto il 21 luglio sera.
Certo, ero presente, l'istituto era contrassegnato da varie scritte che parlavano appunto di centro stampa, di centro legale, e al nostro piano in ogni stanza c'erano ben visibili le scritte redazione del manifesto di carta, redazione di liberazione, redazione di Radio Gap, composto appunto da una serie di emittenti, fra cui la nostra Radio Gap.
Quindi lei si trovava al secondo piano.
Mi trovavo al secondo piano e mi trovavo inizialmente alla redazione di Radio Gap.
Sì. Volevo sapere se lei ricorda ciò che è successo durante la serata di quel 21 luglio, a cominciare diciamo dalle prime ore della sera verso le 21 andando in avanti, se ricorda quali fossero le sue attività e se è successo qualcosa in particolare che ha attirato la sua attenzione.
No, diciamo, ho seguito la radiocronaca della manifestazione nel pomeriggio, poi sono tornato abbastanza sul tardi alla redazione della radio.
Sul tardi verso che ora?
Era circa le 10 di sera, ci è stato anche detto di portare qualcosa da mangiare, noi abbiamo preferito con alcuni nostri colleghi andare a mangiare in una pizzeria. Abbiamo portato queste pizze e abbiamo portato le pizze praticamente poco prima dell'assalto della polizia dei carabinieri nella scuola antistante. Dunque questa cena è stata un po' interrotta di fatto, cioè ho visto alla fine che c'erano le pizze a tre quarti.
Scusi, lei è arrivato verso le 10 presso l'istituto Pascoli.
Sì, sono stato lì un attimo, poi sono uscito
e sono tornato circa a prendere le pizze.
Sì, per cui a naso sulle 11:30 circa, quell'ora lì, proprio prima di mezzanotte.
Ecco, lei ha parlato di una scena interrotta, vorrei che lei descrivesse quello che ricorda, sì, anche nei particolari, della causa che ha interrotto la vostra scena.
Di fronte si è vista una marea umana, circa 150 forze dell'ordine, carabinieri e polizia, che assalivano letteralmente l'edificio che era adibito a dormitorio, era un po'... E questa carica, abbiamo visto che c'era una carica di tensione veramente impressionante, c'era da aver paura letteralmente. Cioè vedere quelle scene ricordavano una situazione di dittatura, non una semplice perquisizione, ma un'aggressione...
Scusi, lei ha avuto paura quando ha visto?
Ho avuto moltissima paura.
Lei si è sporto dalla finestra, immagino.
Io ho visto che succedeva in brevissimo tempo, c'è stata questa irruzione alla scuola e si sentivano delle urla, veniva da tutti i piani della scuola.
Sa dire verso che ora...
Circa intorno a mezzanotte circa.
Urla le ha sentite provenire
dalla scuola?
Dalla scuola di fronte?
Dalla scuola di fronte, no, della nostra non c'era questo, c'era preoccupazione.
Quindi dalla scuola di fronte. Lei dalla finestra ha avuto modo di vedere scene, se le può descrivere, se c'erano forze dell'ordine? In che tenuta erano, se ha notato delle divise, se ha notato situazioni della irruzione delle forze dell'ordine presso l'istituto di fronte,
sì,
come
sì.
sono entrati.
Ma sembrava tutto un po' a cuneo con la rottura di cancelli e sfondamento quasi immediato.
Perché cancelli?
Erano già, se mi ricordo bene, erano già praticamente nel cortile della scuola, hanno sfondato la porta e sono cominciati di fretta a salire per i piani.
Lei ha notato le fasi antecedenti a questo ingresso nel cortile?
No.
Ha visto il momento antecedente rispetto al momento che sta descrivendo dell'ingresso della polizia nel cortile?
Sono arrivato tutto molto molto in fretta, molto veloce. Mi sembra che abbiano anche rotto il cancello, però onestamente non me lo ricordo, e poi sono entrati dal cancello, sono entrati ulteriormente in un'altra porta, che era quella dell'istituto scolastico, e sono entrati molto velocemente sui piani, per cui grandi urla, grande confusione, una nube nera.
Sì, non dobbiamo andare, sì, troppo di fretta.
Sì.
Vorrei che lei dicesse, quindi ha notato, non si ricorda di aver visto la rottura del cancello o
non ricordo precisamente, no.
Lei ha notato forze dell'ordine nel cortile?
Sì, è tutto molto in velocità.
Ha notato l'apertura del portone della scuola.
Sì.
E ricorda l'ingresso delle forze dell'ordine all'interno della scuola. In questo frangente ha avuto modo di notare se nei confronti delle forze dell'ordine venivano lanciati oggetti?
No, assolutamente no.
Non lo ha notato?
No.
Ricorda, se lo ricorda, qual era la situazione delle luci all'interno dell'edificio che era di fronte a lei?
Mi sembravano accese, però non me lo ricordo precisamente.
Le urla di cui ha parlato, a quale momento le può riferire?
Praticamente poco dopo l'ingresso delle forze dell'ordine.
Lei è rimasto quindi a guardare fino a questo momento?
Sì, ho cercato anche di fare delle fotografie, ma sono venuto, non sono venuto perché era molto buio, e per cui diciamo pensavo di aver fatto qualcosa, ma in realtà ci voleva a quel momento una macchina un po' più sofisticata e mi ricordo che proprio non si vedeva praticamente nulla.
Lei in quel momento era presso la redazione
di Radio Gap, sì.
Di Radio Gap. Era insieme ad altre persone.
Sì.
Cosa ha fatto a questo punto, avendo visto che c'era un'irruzione delle forze dell'ordine nell'edificio di fronte?
Allora, io lì ho avuto una reazione un po' individuale, nel senso che ho detto, qui sta succedendo un massacro. Mi sento una persona abbastanza responsabile, avevo la casacca dell'ordine dei giornalisti e anche la badge del G8, ho pensato di se ci fosse stata un'irruzione della polizia, cosa che non auguravamo ovviamente, se ci fosse stata una presenza delle forze dell'ordine, in qualche modo di cercare di cambiare.
Un'irruzione lei sta dicendo
da noi? Sì, perché era talmente grave quello che stava avvenendo di fronte, talmente inquietante. Mentre praticamente quasi tutti i redattori e le redattrici della radio sono rimasti dentro lo studio, lì ci saranno probabilmente altre testimonianze, dunque hanno tenuto la postazione, che ricordiamo che era ascoltata con tipo da 1,5 milioni di persone, c'è stato quella notte quasi un collegamento con quasi 1 milione di persone, internet, audio, radio mondiali, Lubiana, New York, hanno tutti collegati con Radio Gap, questo è stato un grande successo di questa comunicazione indipendente. Ecco, io invece sono andato dall'altra parte, nella parte della redazione ben contrassegnata, il manifesto, carta, dove
si trattava di un'altra aula, quindi.
Sì, l'aula nella parte iniziale dello
stesso piano.
Sì, però diciamo lì all'inizio delle scale.
Sì. E cosa è successo?
È successo che sono arrivati dei poliziotti, penso che fossero dei poliziotti con una divisa blu scura, e a cui ho chiesto, che ho spiegato che questa era la redazione del manifesto di carta e che ero in grado di mettere in collegamento con Attilio Lugli dell'Ordine dei Giornalisti, con il Sindacato dei Giornalisti della Liguria, perché antecedentemente avevo anche fatto delle interviste per la radio prima di Genova e ero in contatto anche per la questione che avevo spiegato del diniego dell'accredito al G8, cosa che dopo invece è stata ribaltata dalla magistratura di Genova. E gli ho detto semplicemente che questa si trattava di giornalisti, di gente che stava lavorando, fa le radio, i giornali, e sono stato praticamente aggredito. Però nel frattempo ho fatto tempo a telefonare appunto anche a dei deputati e mi ricordo in particolare di aver cercato l'assessore alle politiche sociali di Venezia.
Mi scusi un attimo, lei ha detto sono stato aggredito, vuole descrivere in che modo è stato aggredito?
Allora, praticamente gli agenti erano in stato di concitazione e gli ho spiegato questa cosa e a un certo punto loro sono come inalberati e hanno cominciato a darmi manganellate sulla testa, io però sono riuscito un po' a pararle. E tenevo, era una situazione un po' surreale, perché paravo queste manganellate e cercavo di dirgli, ma guardi che c'è dal deputato, soprattutto quelli dell'ordine dei giornalisti, che nel collegamento dicevano calma Enrico, Fletzer, calmati che qui arriviamo noi, e a questo punto...
Ma lei aveva in quel momento una comunicazione telefonica aperta?
Sì.
Con chi?
Con Attilio Lugli, del Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Liguria. Poi ho sentito altre persone, comunque mi ricordo che poi doveva essere stato messo...
Ma questo in altri momenti ha sentito?
No, in quel momento preciso. Infatti dalle mie telefonate, l'avevo fatto rilevare al dottor Ranieri Miniati che mi aveva interrogato, era possibile ricostruire esattamente il momento, perché ricostruendo i tabulati telefonici sarebbe saputo esattamente l'ora precisa. Dunque, poi la cosa che mi ha molto colpito, che sono stato scaraventato a terra, mi hanno tirato una panca sulla testa, anche lì sono riuscito a, con gli avambracci a parare, urlandomi una di queste persone: voi avete distrutto Genova. Per cui c'era quasi l'idea che avessero subito un'idea di chi poteva essere all'interno di questa scuola, i giornalisti, come quelli che avevano distrutto Genova, cosa che mi ha molto dato l'impressione di essere un po' sprovveduti, molto nervosi, senza, almeno quelli che ho incontrato io, insomma, sì. Non parlo in generale.
Ecco, quindi lei ha subito questa aggressione, sì. E nel frattempo che cosa è successo? Lei è riuscito a comunicare ad Attilio Lugli, appunto, che era sotto?
Sì, all'inizio, già prima.
Questa situazione.
Quando sono arrivati.
E dopodiché?
Dopodiché sono rimasto un po' tramortito, il mio cellulare era staccato, l'ho ricomposto, proprio l'ho riattaccato.
Staccato in che senso?
Nel senso che ero caduto per terra, ero veramente steso con questa panca sopra e praticamente mi sono trovato così. Al che mi rialzo e anche lì una situazione non è
si
che...
Si avvicini, scusi, al microfono.
Scusi un attimo, stare. Cercavo un attimo di... No, volevo dirle, insomma, è un po' a tutti voi. Mi sono trovato tramortito e ho pensato che questo cellulare potesse essere una forma di salvezza in qualche modo. L'ho riattaccato, ho fatto altre telefonate, sempre cercando di avvisare di quello che sta succedendo alla scuola, e poi mi era balenata la testa di forse di, e invece ho detto no, ma forse è meglio che io tenga le porte di quest'aula ben spalancate e cerchi di capire cosa sta succedendo, però sono rimasto immobile nell'aula.
Ecco, le volevo chiedere una cosa, lei prima di questa situazione... Sì. Ha detto ero un giornalista accreditato, comunque sì. Ero riuscito ad ottenere alla fine questo accreditamento. Aveva dei segni distintivi che consentivano di distinguerla rispetto a.
Certo, una casacca gialla, che forse avevo pensato come riportarla, molto molto visibile a penso a centinaia di metri. Un badge del G8 originale in fronte, cioè di fronte al collo, per cui praticamente ero molto riconoscibile come giornalista.
Quando lei parla di badge parla di un cartellino.
Avevo sia una veste di colore giallo, molto grande, così.
Che dovevate indossare come giornalista. Dovevamo
indossare soprattutto per le manifestazioni.
Quindi era prescritto che voi teneste questo abbigliamento per farvi riconoscere.
Sì, io infatti durante le manifestazioni che ho seguito molto attentamente, anche durante le cariche, ero quasi sempre dalla parte delle forze dell'ordine. Per cui diciamo questa badge, questa veste mi ha un po' tutelato. Nonostante
che l'aveva anche quella sera.
Ce l'avevo anche quella sera.
Però nonostante questo comunque lei ha subito questo sì. Tipo di aggressione. Dopo aver subito questa prima aggressione, lei ha detto col manganello e poi
sì,
una panca addosso. Che cosa è successo?
Sono tornati gli stessi e mi hanno di nuovo picchiato e buttato a terra. Dunque ha avuto questo ritorno in qualche modo. E poi la situazione, anche lì un po' tremortimento, eccetera, e sono andato, quando ho visto che la situazione si stava calmando, sono andato perché sullo stesso piano era venuta una presenza delle forze dell'ordine anche gli studi di Radio Gap. Io posso parlare per quello che ho visto, vedevo degli agenti, fra cui una donna, un po' più tranquilli, un po' più, sembravano un po' meno esagitati, nervosi, che avevano in qualche modo avuto a che fare con la redazione, che aveva una diretta radiofonica proprio in quel momento, che infatti è anche uscita un po' dappertutto questa diretta storica di Radio Gap. Per cui ho visto questa prima scena, se ne stavano andando, sono andato al piano di sopra, dove c'erano gli studi di Indimedia, lì c'era della gente che era stata obbligata a stendersi per terra, che si stava rialzando, la polizia stava abbandonando. Diciamo questa parte.
Mi scusi un attimo, era stata obbligata, lei parla quindi del piano superiore rispetto sì. A quello dove lei si trovava, dove c'era la redazione di Indimedia, le persone dove erano state fatte stendere per terra?
Erano in un'aula, penso che fosse l'aula dove lavoravano, sì, quelli di Indimedia.
Lei si è accorto durante queste fasi... successive rispetto all'aggressione che lei ha descritto prima, gli altri occupanti della scuola, sì. Quindi appartenenti sì. Alle altre associazioni, agli altri gruppi, cosa stavano facendo, in che rapporto erano con le forze di polizia.
Ma le dico, per quanto so della radio, perché ero stato prima e poi sono andato praticamente subito dopo, i redattori e le redattrici delle radio sono rimasti nella stanza e hanno fatto la trasmissione. Dunque c'è stato questo intervento verbale con le forze dell'ordine, che sono entrate negli studi, è stato annunciato che erano in diretta, e dopo, praticamente, dopo aver insomma stati lì un po', dopo questa mezz'ora più o meno che era successo a me, se ne sono andati. E ho visto che stavano andando progressivamente via anche dalle aule sopra, perché avevo assistito appunto a questa parte qui.
Oltre alle persone che lei ha notato sì. che si rialzavano da terra sì. Su al piano di Indimidia, ha visto altre persone che facevano la stessa cosa negli altri piani?
No, ho visto, ma perché nel nostro piano di giornalisti o diciamo operatori dell'informazione c'eravamo praticamente solo noi di Radio Gap, mentre al piano superiore c'era sostanzialmente Indimedia e poi c'erano alcuni infermieri che avevano questa funzione un po' diciamo di guardiania, insomma. Infatti dopo avesse stato questa cosa sono andato giù alla mezzato del primo piano dove mi hanno dato del paracetamolo per le lesioni, ferite, insomma, per un po' in qualche modo rimettermi un po' in sesto, in sostanza, perché ero chiaramente abbastanza sotto shock. E poi ricordo che siamo scesi giù e ci fu praticamente subito una prima conferenza stampa a cui ho partecipato, ma ero un pochettino sotto shock, con Vittorio Agnoletto del Social Forum e moltissimi giornalisti stranieri. La cosa che mi ha impressionato, subito erano arrivati i consoli tedeschi e francesi, o tedeschi e americani, insomma, cioè c'erano proprio i consolati alla ricerca dei loro connazionali.
Mi scusi un attimo, lei per caso ha avuto modo di passare anche per il primo piano dell'istituto dove c'era la sede del Genoa Legal Forum?
Certo, scendendo perché c'era questa conferenza stampa, però alla fine di tutto.
Ha notato le attrezzature che erano contenute in quell'aula?
Beh, diciamo, sotto c'erano una sala computer, è una specie di cosiddetta infermeria, però insomma se era soprattutto sala computer, ufficio accreditamento all'inizio, e dunque alla sera, diciamo, questa prima conferenza stampa si è svolta in questa sala adibita ai computer, diciamo con accesso libero ai computer, se non mi ricordo più dopo, era un po' legata comunque un pass, perché veniva rilasciato un pass soprattutto ai giornalisti e alle radio.
Senta, mi scusi un attimo, vorrei ritornare indietro sì. Al momento della sua aggressione. Lei ha parlato di poliziotti.
Sì.
Ecco, lei ha visto delle uniformi.
Sì, ho visto delle uniformi e...
Saprebbe descriverle?
Erano avevano un casco non integrale, aperto, non erano mascherati, avevano un manganello d'ordinanza, non tonfa dunque, cioè un manganello normale, classico, e penso che avessero anche delle pistole, e avevano un completo, diciamo, blu scuro, compresa mi sembra anche la cintura.
Si ricorda se era un uniforme, adesso le mostro un po' di fotografie
sì, sì.
per vedere se lei riconosce la certo. tipologia. Allora, dall'album fotografico delle divise delle forze dell'ordine, Faldone 25, nel fascicolo del PM, questa è la foto B2.
Se vuole può alzarsi, forse qui
vede
meglio.
Ah sì, vedo meglio, sì.
Se può dirci il numero di foto, pubblico ministero, perché sono state cambiate. Foto quale questa?
Foto B2.
B2.
B3. B4. B5. B6. B7.
Sì.
B8.
Ah, mi scusi lei, scusi.
Ecco, quando lei ritiene di riconoscere qualcosa.
Comunque avevano sempre la visiera su, non avevano il
microfono, lo deve dire.
Scusi. No, volevo far notare solo che durante i fatti citati la visiera era alzata.
Può essere anche un po'.
B10. B13 in questo momento. B14.
Dietro avevano sicuramente questo
poggio... Al microfono, per cortesia.
Scusi.
Prego.
Ecco, dietro sicuramente avevano, diciamo, un copricollo, ecco, chiamiamolo così.
Parliamo dei caschi.
Dei caschi, sì.
Simili a questi?
Sì.
Sto saltando alcune che
sì,
ripetono
sì,
le stesse.
Ecco, il manganello era di questo modello qui.
Al microfono, grazie.
Ah, sì. Il manganello era di questo modello, dunque non era una tonfa, per fortuna.
B6. Questa è la foto B16 per la registrazione. Questa è la foto B17. Lei ha notato persone che indossavano questo capo d'abbigliamento?
Al
microfono.
Allora, quelli dei corridoi che ho visto... Scusate. Allora, quelli del corridoio che ho visto che avevano, insomma, in qualche modo erano stati alla redazione di Radio Gap, avevano queste pettorine, erano qualcosa di simile. Mentre da me avevano, diciamo, una divisa e basta, non c'era la scritta polizia. Questa no, ovviamente.
Basta, grazie. Per le foto abbiamo...
Sì, sì.
Mi risiede. Un'ultima soltanto. Sì. Volevo mostrare.